Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo in questo giorno, in modo particolare, per la pace, per una politica di pace e di giustizia, per una conversione e una, in vista di una riconciliazione.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 27, i primi 10 versetti. In quel tempo, venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Parola del Signore.
Primo brano in questa settimana, mi pare capitolo 26, dal versetto 31. Colpirò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ci sono già due grandi interpretazioni che ci aiutano nelle letture della Passione. Una la ricaviamo dal discorso escatologico, dove si parla della tribolazione. Si parla della tribolazione e anche qui vediamo la tribolazione del Messia, la tribolazione pasquale. L'altra grande chiave è le parole che Gesù ha pronunciato sul pane e sul calice, e le vediamo anche presenti in tutta questa parte. Qui colpirò il pastore è Dio, così ci insegna Gesù stesso e l'Evangelista a leggere la passione del Signore come la realizzazione del piano di Dio. Gesù qui dà ai discepoli anche la promessa: il pastore viene colpito, ma poi il pastore ritornerà e radunerà il suo gregge. Vi precederò in Galilea. Ecco, poi se abbiamo visto la preghiera nel Getsemani, che veramente è il segno della tribolazione, della prova a cui è sottoposto, a cui deve essere sottoposto, è previsto che sia sottoposto, che sia vagliato il Figlio di Dio. È anche un grande insegnamento, come Gesù stesso, come l'Evangelista racconta, che Gesù più volte ha detto ai discepoli: pregate per non entrare nella prova a cui non potete resistere, pregate, anche se la risposta non c'è nei discepoli, è anche un insegnamento. Gesù ha veramente sopportato la prova, è stato vagliato, è stato assalito, cioè, dalla debolezza, dall'angoscia, dalla paura, come dice chiaramente l'Evangelista, ha resistito mediante la preghiera. E questo mi pare grande insieme, pregate per non essere, è ciò che anche noi continuamente chiediamo nel Padre nostro, secondo l'insegnamento di Gesù, non indurci in tentazione, non introdurci in quella prova a cui non possiamo resistere. Si può intendere in diversi modi questa frase, mi pare che, non so se è ancora in atto questo progetto di cambiare la traduzione del Padre nostro anche su questo punto in particolare, soprattutto forse, non so se sia un progetto già, non certamente attuato, ma se si può intendere in diversi, ma non abbandonarci nella prova, ma non introdurci nella prova che è superiore alle nostre forze. Comunque è chiaramente connesso con questa prova di Gesù. Poi abbiamo meditato l'arresto di Gesù, e anche lì il punto centrale, mi sembra, l'insistenza addirittura più volte, sia con i discepoli, rimetti la spada nel fodero, sia con i discorsi di Gesù, con le parole di Gesù, si compiano le scritture, si compiono le scritture dei profeti. Se Gesù viene consegnato, viene arrestato, non è un atto, non è un caso, non è dovuto solo alla volontà umana, è dovuto al piano di Dio, al compimento delle scritture. E ci insegna a leggere perciò tutti gli eventi della passione di Gesù, in modo speciale, come in modo più profondo, sulla base delle scritture. E poi abbiamo meditato ancora l'udienza notturna davanti al sommo sacerdote e ad alcuni almeno del Sinedrio, sacerdoti e capi del popolo. Questo brano è molto importante, anche questo, per l'Evangelista, e da collegarsi forse col versetto primo del brano di oggi. In ogni caso, anche se non è forse, è difficile, vedo che le interpretazioni non sono sicure, se non è forse l'udienza formale, è tuttavia quella che l'Evangelista racconta più diffusamente con la testimonianza di Gesù. L'udienza formale potrebbe essere quella del capitolo 27, versetto 1. In ogni caso, l'Evangelista mette a confronto parallelamente la testimonianza di Gesù e il rinnegamento di Pietro che segue. Nella testimonianza di Gesù è centrale il fatto, da un lato, che non si trovino, dunque, che non, diciamo che è centrale di nuovo il Tempio, l'accusa, il ricordo della sfida di Gesù al Tempio, che significa distruggerò questo Tempio fatto da mani d'uomo, come si trova in Marco, lo ricostruirò nuovo, un tempio non fatto da mani d'uomo. Indica da un lato il giudizio negativo e dall'altro la promessa. Comunque questa è l'accusa, mi pare, principale qui, e poi la testimonianza di Gesù. Non solo se lui è il Messia, il figlio di Dio, che questo sta in bocca al sommo sacerdote, titolo messianico, sei tu il Messia, il figlio di Dio, ma che tipo di Messia Gesù è? Ed è questo probabilmente che non è accettato dai Sadducei, dal sommo sacerdote, ed è individuato e sentito e percepito come una bestemmia, cioè un Messia divino, un Messia che siede alla destra della potenza, che è un modo per non nominare Dio, cioè siede alla pari con Dio e che viene con le nubi del cielo. Qui non è detto che si pensi alla venuta finale, perché dice fin da ora vedrete, fin da ora, o da ora in poi. E questo forse è l'accento principale della frase qui, da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo, cioè questo Messia, alla pari con Dio, seduto alla pari di fianco a Dio, e colui al cui Dio ha dato tutto il potere. Venire con le nubi del cielo è anzitutto, naturalmente, una ripresa di Daniele 7, dove non si racconta la venuta del figlio dell'uomo verso la terra, si racconta l'andata, la presentazione del figlio dell'uomo a Dio, che gli dà tutto il potere e la gloria. È possibile che qui si parli di questo. Vedrete sin da ora la gloria divina del figlio dell'uomo, naturalmente intendendo che è lui figlio dell'uomo, cioè che è lui questo tipo di Messia, e questo almeno da parte dei Sadducei, delle autorità del Tempio, eccetera, è percepito come una bestemmia, un attentato alla gloria di Dio, alla unicità della gloria di Dio. Ecco, poi abbiamo parallelamente, come dicevo, il rinnegamento di Pietro, anche questo riportato in tutti e quattro i Vangeli, perché è anche un grande insegnamento ai discepoli. Pietro è stato più coraggioso degli altri, e ha seguito Gesù a rischio, ha avuto più coraggio, però di fronte poi al pericolo, di fronte alla necessità di dichiarare che era discepolo, ha fallito, è venuto meno, secondo la parola di Gesù. Forse la cosa più importante, forse, oltre a questo insegnamento, è proprio la parola di Gesù. Gesù gliel'aveva predetto, ecco, che ci sarebbe stata la dispersione. E questo è diventato un insegnamento per tutti i discepoli. Infatti i Vangeli non lo raccontano per umiliare Pietro, lo raccontano perché questo episodio è visto come un insegnamento perenne. Ecco, poi abbiamo il brano di oggi, che è proprio in gran parte, sulla seconda parte, troviamo solo in Matteo. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Dico subito una cosa, un punto, cioè questa parola così tremenda a me colpisce sempre moltissimo, che è la risposta di fronte alla disperazione di Giuda, che ci riguarda. Veditela tu, che cosa a noi, cosa c'entriamo, cosa possiamo farci. Che mi sembra una parola che un uomo non dovrebbe mai dire rispetto a un disperato, per quanto colpevole. C'è anche un detto che dice, no? Che a causa del proprio mal pianga se stesso. Io credo che non sia un detto sapiente questo. E qua mi sembra che nell'Evangelista sia anche di più, non sia solo la presa di distanza dalla disperazione di un altro, ma è anche, essendo loro complici, essendo loro quelli che si erano accordati, è doppiamente, diciamo, allontanante, è doppiamente una presa di una diversificazione delle sorti. Mi sembrava così, così glaciale questa vicenda, e che fosse un altro tassello, diciamo, di questa notte, e molto diverso da quella parola di Gesù, amico, amico. E invece qua non c'è nessuna relazione, e la sorte poi appunto è questo allontanarsi, questa solitudine disperata di Giuda e l'impiccagione. E appunto mi pare un tassello di questa notte dell'umanità, e anche un rischio delle autorità. Qua sono appunto le autorità religiose, quelle del Tempio, quelle anche che hanno appunto con cui Giuda si era accordato, però questo disconoscere in qualche maniera un figlio, disconoscere qualcuno con cui si è avuto il rapporto, perché le cose sono andate troppo avanti, non ci si può più esporre, non ce ne si può far carico, mi pare un elemento tragico di questo quadro. Anche la citazione in qualche maniera rimane collegata, perché dice che i figli di Israele avevano il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, cioè anche la citazione che viene fatta ricorda che tutto questo è stato un mercato, non è stato solo un uomo che ha tradito.
Quando ci si imbatte nella figura di Giuda, viene proprio da pensare che il comportamento di Giuda è un mistero, e che questo mistero si inserisce nel mistero più ampio della passione di Gesù. E mi è venuto da partire proprio dal discorso che Gesù aveva fatto: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo, versetto 30 del capitolo 26, per collocare qui, anche qui, oltre che negli altri episodi, il discorso dello scandalo, perché Gesù parla di un peccato che ha come conseguenza una morte violenta, proprio quando parla degli scandali. Al capitolo 18, versetto 6, dice: chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Ecco, io ci vedo proprio questa quasi prosecuzione, ecco, del discorso di Gesù nel rapporto tra il peccato di Giuda e il suo suicidio, ecco, questa morte violenta. Poi mi è venuto da pensare, appunto, anche sulla base di quello che diceva Paolo, alla solitudine di Giuda. Quella di Giuda è una vera solitudine, proprio nel senso più negativo del termine, perché sa di non poter più fare parte dell'amicizia degli amici di Gesù, ecco, se non di Gesù, e al tempo stesso si sente rifiutato da quelli ai quali si era rivolto. E quello che mi ha colpito è stato questo, il fatto che lui si rivolge ai sacerdoti e dice: ho peccato, e spiega come ha peccato, e proprio rispetto alla confessione che lui fa del suo peccato, che questi dicono non ce ne importa, cioè proprio mi sembra una cosa molto, molto grave e molto grande, ecco. E tanto più che quando poi loro si trovano queste monete gettate nel Tempio, dicono: no, non possiamo, queste monete sono impure. Quindi sapevano benissimo, ecco. e soprattutto pensavano che fossero esattamente prezzo di tradimento.
Sì, anch'io volevo sottolineare al versetto 3 la nuova traduzione, la nuova CEI, quella del 2008, ha cambiato forse per rendere così la sfumatura più vicina alla nostra sensibilità, dice preso dal rimorso, restituì, mentre insomma anche mantenere la parola ho peccato, si pentì e disse ho peccato perché ho tradito, si pentì, insomma dice qualcosa di più di fu preso dal rimorso, che è una categoria solo psicologica, insomma, diciamo invece è un, quando si diciamo pentirsi ha una dimensione anche davanti a Dio di richiesta di perdono, e quindi questo sottolineava ancora di più quello che ha detto Rodolfo. Invece io mi sono fermata di più su questa citazione, è molto difficile da, diciamo, da dipanare, perché beh, intanto è vero che questo racconto lo riporta solo Matteo, ma lo riportano anche gli Atti di Luca. Quindi significa che è importante questo collegamento con questo campo che è stato comprato, con questo prezzo di sangue. La citazione è difficile perché si dice che il profeta Geremia, mentre è molto più vicino a una citazione di Zaccaria, che parla dei pastori e del pastore che rappresenta Dio, che è stato valutato solo per il suo servizio. Oltretutto un servizio reso verso pecore ingrate, e alla fine è stato pagato solo 30 denari. Ma a me è sembrato che il fatto che sia scritto invece profeta Geremia mi è piaciuto, fosse anche una svista dell'evangelista, comunque mi sembrava una svista benedetta, perché al capitolo 32 di Geremia si parla dell'acquisto di un campo per comando del Signore. Geremia si trova in prigione, l'assedio di Gerusalemme è già cominciato, quindi è tutto perduto, e a Geremia viene comandato di comprare quel campo che lo zio, suo zio gli offre, perché lui è l'erede. Cioè anche pensando al discorso escatologico, la fine, non resterà qui pietra su pietra a Gerusalemme. E nell'acquisto di quel campo Geremia in prigione percepisce questo comando di acquistare il campo. Per Geremia è il segno della consolazione, cioè nonostante questa situazione non tutto è perduto e si compreranno ancora campi a Gerusalemme, nonostante ci sia l'assedio, nonostante il tempio sta per essere distrutto. Cioè le promesse di Dio non vengono meno, e questa parola di speranza la vedevo nel paradosso che il campo è per la sepoltura degli stranieri in terra santa, nella terra del Signore, da dove tornerà il Signore. Quindi sappiamo cosa vuol dire essere sepolti a Gerusalemme, nelle tradizioni più antiche. Si sa che il Messia tornerà lì, e quindi essere sepolti a Gerusalemme vuol dire essere i primi a venire risuscitati. E questi stranieri che vengono sepolti a Gerusalemme nel campo di sangue, così forse è un grande volo, però mi sembrava che potesse essere un bel segno.
Ecco solo un parallelo, perché sono rimasta molto colpita da questa richiesta d'aiuto, che non è proprio come un padre che non ascolta più il suo figlio, perché i sacerdoti dovevano ascoltare, era il loro compito, dovevano riportare a Dio le persone che chiedevano aiuto, non l'hanno fatto. E leggo solo Matteo 23:13, dove Gesù dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare.
Ma anche a me, però non ci resto sopra, colpisce moltissimo questa solitudine. Solitudine di Giuda. L'invocazione e la solitudine, tutto sommato, fa un po' da contrasto con invece le donne che ieri aiutavano quasi Pietro a riconoscere, a ritrovarsi, insomma, e a riammettere la sua vicinanza con Gesù. Un'altra cosa piccola che mi colpisce è il tema della ricchezza, che non dà a Giuda nessun sollievo, nessuna consolazione, è rimasto quel piccolo patrimonio che ha guadagnato intatto e non se ne è fatto niente. Di fatto è lì che pesa con tutta la sua presenza e fino a che non se ne libera nella grande disperazione.
A me è venuta in mente una cosa che mi sembra un po' strana, però effettivamente c'è questa solitudine di Giuda che colpisce veramente tanto e va da coloro che potrebbero aiutarlo e non l'aiutano. Cioè è una strana relazione, anche Gesù chiede, cioè si trova in questa solitudine e dice: Padre, passi da me questo calice, ma non la tua ma la mia volontà. Ecco, certamente non voglio essere blasfema, insomma, però mi colpisce come queste ci sia come una relazione, ecco, e con la differenza che Gesù ha fiducia nel Padre e si abbandona al Padre, mentre questo poveretto, di fronte al rifiuto degli uomini, degli stessi appunto con cui lui ha fatto il patto, di fronte a questo abbandono, va appunto a togliersi la vita. E questa cosa veramente colpisce moltissimo, perché tutti e due danno la vita, insomma.
Solo una considerazione di una ridondanza, ecco, dei sommi sacerdoti, che dice: tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio, questa unanimità. Poi i sommi sacerdoti raccolgono il denaro e decidono di comprare il campo. E mentre poi dopo Pilato interrogherà ancora i sommi sacerdoti, lo accusano, e poi saranno loro a persuadere la folla a volere morto Gesù anziché Barabba. Mi sembra che si concentri molto sui sommi sacerdoti, ecco, è uno scontro quasi finale, ecco, tra la figura del Cristo, di Gesù, il figlio dell'uomo, e i sommi sacerdoti.
Solo una cosa breve, piccolissima, perché anche a me colpisce molto, sì, dicevo, anche a me colpisce moltissimo, a me colpisce molto la figura di questi anziani, di questi scribi, come tanti, cioè di questi capi, come già sì, è stato detto, uno che è un consiglio, e mi viene in mente all'inizio del Salmo 1, beato chi non entra nel consiglio degli empi, perché questo è proprio il consiglio degli empi, un consiglio uno dei doni dello Spirito Santo. Ecco, qui proprio si vede il tragico fallimento di questa generazione di guide, di anziani. E l'altro è che però nel fallimento della loro capacità di essere guide, anziani, di avere consiglio, di riconoscere la verità, però sono capaci ancora di conoscere che il campo non può essere, il tesoro non può essere messo nel tempio, c'è ancora la purità, questa legge di purità si è impressa in loro, quindi insomma scolano un moscerino e inghiottano il cammello.
Un po' anche in questo senso, a me aveva colpito questa cosa, che la vicenda di Giuda e questo, appunto, questo rifiuto da parte dei, questa presa di distanza da quest'uomo da parte dei sommi sacerdoti e degli anziani è una conseguenza della condanna. Cioè hanno condannato, hanno ricevuto, hanno preso quello che a loro importava da quest'uomo e quindi gettano nella disperazione anche questo, hanno ottenuto la condanna a morte dell'uomo che cercavano e quindi hanno ottenuto quello che volevano, che, che questo si abbia riportato questo dono che, come dice la legge, lo rende maledetto, e a loro non interessa nulla. Di fronte anche a tutte le cose positive che si possono dire di Giuda, ci sono anche delle parole molto dure nel Vangelo di Giovanni a suo riguardo, che era un ladro, che Satana entrò in lui, però appunto di fronte a questo rimane il mistero.
Ma i sommi sacerdoti, cioè è andata bene, voglio dire, l'Evangelista Matteo, con i brani precedenti, vuole mostrare che le cose sono andate come dovevano andare secondo il disegno di Dio. I sacerdoti sono convinti che Gesù è un falso messia e quindi, diciamo, i 30 denari sono serviti per il bene. Voglio dire questo, noi possiamo riflettere, il mio pensiero, possiamo riflettere su cosa pensiamo dei sommi sacerdoti, ma l'Evangelista Matteo non dice quasi niente, solo noto questo, mentre invece si interessa moltissimo di Giuda e dei 30 denari che sono centrali qui. Come è stato già ricordato, c'è un altro racconto della fine di Giuda che è negli Atti, capitolo primo, nel discorso di Pietro, dal versetto 18-19, ma è completamente diverso. Potete vederlo, il racconto di Pietro dice che Giuda, con il prezzo, ecco, comprò un campo, lui comprò il campo col prezzo dell'iniquità, e poi si parla di un incidente o di un suicidio, ma non è chiaro, alcuni intendono che è un incidente, naturalmente un incidente molto significativo, vedi come vanno a finire le cose, e si sparsero tutte le viscere per terra, sembra in questo campo, ma non è sicuro. E quindi è per questo motivo, la seconda cosa molto importante, diversa, è che per questo motivo viene chiamato campo del sangue, cioè il sangue di Giuda. Questo è, mi pare, che dice, forse questo racconto, secondo alcuni, è più antico di quello di Matteo, perché ci sono delle parole aramaiche, Akel Damach, eccetera, che... Se comunque si può mettere in rapporto il racconto degli Atti con Matteo, ammesso che Matteo abbia conosciuto questo, si mette in rapporto, allora diventa estremamente significativo il modo diverso in cui Matteo racconta le cose. Questo suggerimento che danno alcuni esegeti. E io credo che aiutano a comprendere l'intenzione di Matteo qui. Questo è il brano in cui si parla del pentimento di Giuda. Pentimento di Giuda. Giuda si è pentito. È una cosa molto importante. Non solo, ma i 30 denari che sono il prezzo, eccetera, che i sommi sacerdoti hanno dato, eccetera, che Giuda ha preso, eccetera, i 30 denari sono una cosa importante, positiva, si volgono in positivo, perché i 30 denari, proprio perché non possono, non sappiamo il motivo, non so se sia una legge di purità, non so, sta di fatto che, secondo il racconto, non possono metterlo nel tesoro del Tempio, e questo è importante, perché? Perché devono servire a qualcos'altro. Mi pare che sia detto per stabilire che, non potendo andare nel tesoro del Tempio, quei 30 denari sono serviti per un'altra cosa, per comprare il campo, che non è più il campo, è il campo del vasaio, e quindi si fa riferimento a Geremia, si fa riferimento a Zaccaria, ma soprattutto a Geremia, e sono diciamo, è un campo di speranza, è un segno di speranza questo, e questa è l'altra grande diversità rispetto a... Cioè, a mi sembra che l'Evangelista insista su questo, e notiamo che al versetto 8, perciò fu chiamato quel campo, campo del sangue. Sangue di chi? No, lo chiedo. In Matteo, il sangue di chi? Di Gesù. Di Gesù. Non è il campo comprato da Giuda, in cui lui muore, e perciò, come dice gli Atti, proprio per questo, perché muore lì, viene chiamato campo del sangue. Campo del sangue in Matteo è il campo, come dice la citazione dopo, che è un po' complessa, d'accordo, ma la citazione essenziale, la citazione successiva, è che riguarda tutto Gesù, colui che è stato stimato, è stato valutato, è stato pagato dai figli di Israele, eccetera, riguarda Gesù, non riguarda Giuda. Campo del sangue per gli stranieri, cioè per gli stranieri, per i giudei, per quelli che muoiono a Gerusalemme, dove si seppelliscono, nel campo del sangue, campo del vasaio. Questi termini, vasaio, eccetera, ricordano a Matteo sia Zaccaria, ma ancora di più Geremia. Perché? Perché Geremia è più importante di Zaccaria, cioè viene prima, è molto più lungo, c'è un motivo, e anche perché l'allusione a Geremia probabilmente è molto più sottile, e quindi l'Evangelista la stabilisce fin dall'inizio, come è scritto in Geremia. Lui pensa a Geremia, si serve anche di Zaccaria, ma pensa a Geremia quando comprò il campo. Comunque, noi vediamo che un brano, che l'elaborazione di Matteo, che è solo sua, non è in Marco, non è in Luca, riguarda la fine di Giuda, che Giuda finisce male, chiaro, finisce male, ma si è pentito. E quindi possiamo pensare che non c'è la misericordia di Dio? Potrebbe suggerirlo Matteo questo, perché Giuda si è pentito. Anche l'atteggiamento dei sommi sacerdoti sottolinea questo punto. Ci importa a noi, cioè a questo punto che facciamo? Cioè, veditela tu, cioè, non hanno, ma non è concentrata su di loro, secondo me il problema rimane, che loro hanno questo atteggiamento, secondo me abbastanza coerente con tutto quello che hanno fatto prima. Non è che mi aspetto che i sommi sacerdoti a questo punto ripensano che cosa, cioè, certo appare molto duro dal punto di vista di Giuda, ma l'attenzione di Matteo a me sembra molto positiva, cioè Giuda si pente e sono i sommi sacerdoti che comprano il campo con un consiglio, eccetera. E a questo punto campo del sangue si riferisce al prezzo pagato per il sangue di Gesù.